mvradio.it.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Gravità Zero, la trasmissione di MV Radio per la prima volta dalla stazione spaziale di Monza. Buonasera, bentornati ascoltatori di MV Radio, quinta puntata di Gravità Zero, in diretta, come dicevo, nella sigla, dalla stazione spaziale di MV Radio, sede ufficiale Monza. Qui è tutto tecnologico, è tutto nuovissimo e sinceramente siamo un po' spaesati, un po' come gli astronauti che arrivano per la prima volta sulla stazione spaziale internazionale e sono un pochino spaesati, un pochino intimoriti, anche perché ci siamo appena conosciuti, in realtà, dopo esserci sentiti svariate volte al telefono, con Dino Pezzella e Davide Trezzi, mastermind, i creatori, i signori del dell'universo, come i men.
Non esageriamo.
Ciao Dino, ciao Davide, ciao, fondatori, ciao, del GAC, gruppo Amici del Cielo, un gruppo che vi ho già pubblicizzato più e più volte su Facebook, e se non avete ancora messo il like alla pagina di Gravità Zero, male malissimo, shame on you, fatelo subito. Perché ho già spiegato più o meno cosa succederà questa sera. Infatti per la prima volta ho degli ospiti in trasmissione e sono un po' emozionato anche io. Voi siete un po' emozionati?
Certo, per forza, tutti i giorni veniamo in radio a presentare le nostre attività.
Loro sono abituati d'altronde a presentare di fronte a centinaia di migliaia di persone.
Milioni.
Tira via le migliaia, centinaia sì.
Centinaia di persone, dai. No, allora, a parte le battute, allora... Davide è un astrofisico, Dino è un ingegnere e condividono entrambi la passione che ho anch'io, cioè quella per lo spazio, l'astrofisica, l'astronomia e tutte queste cose che ogni 14 giorni su MV Radio alle 19.30 ci fanno viaggiare per il nostro sistema solare e per il cosmo. E abbiamo deciso quindi di modificare un po' l'andamento della puntata. Non vi farò infatti il solito sproloquio di 10 minuti con la rassegna stampa, perché dovete sapere che i miei ascoltatori sono abituati che per 10 minuti all'inizio io li impallo continuando a raccontare cose. No, allora in realtà faremo, ovviamente essendoci Dino e Davide, che sono venuti qui per un motivo ben preciso, cioè presentare un ciclo di conferenze che partirà venerdì ad Arosio, ho colto l'occasione per chiedergli di presentare un po' il GAC. Ma prima di questo vorrei che magari auto-introduceste ai nostri ascoltatori. Chi vuole cominciare? Prego.
Comincio io, ok?
Vai, okay. Dino, vai, vai.
Io sono Dino, Dino Pezzella. Come diceva il Dario, sono ingegnere, da sempre mi piace osservare il cielo a occhio nudo o con i telescopi. Ebbi la fortuna circa 13 anni fa, 14 anni fa, di incontrare il gruppo Amici del Cielo, che adesso presiedo da 6 anni, e in maniera abbastanza casuale mi sono avvicinato a questo gruppo di ragazzi, di appassionati, che andavano in giro per le scuole, andavano in giro per la Brianza, con gli strumenti a fare delle osservazioni notturne, ma anche facendo una parte molto bella, che è quella di divulgativa, nozionistica. Quindi insieme alle emozioni delle osservazioni c'era dietro la parte, diciamo così, didattica, divulgativa.
Non c'è solo guardare le stelle, ma anche capirle, ovviamente.
Bravo, bravo. Questa cosa qui mi entusiasmò in maniera totale e divenne un hobby a tempo pieno. Quindi se un po' di tempo libero io mi dedico a questa attività. prima di me il presidente era Davide, che tra l'altro è uno di quelli che c'era fin dall'inizio. Davide,
esatto, io c'ero praticamente dalla fondazione del gruppo
nell'87,
ero esattamente un bambino. Sono stato trascinato dall'emozione, anch'io li avevo trovati in un mercatino di paese a Lambrugo nel lontano 1997, lì li ho conosciuti, li ho seguiti, mi hanno insegnato a osservare il cielo e lì passione, cosa nasce cosa, è diventata veramente anche una professione. Ho studiato fisica, il dottorato, mi sono occupato di astrofisica e quindi meglio di così non si poteva, e ancora oggi mi diverto con loro, malgrado appunto sono stato presidente nel 2009, che è stato un anno spettacolo, l'anno internazionale dell'astronomia, di cui noi eravamo stati premiati come l'associazione che facevano più divulgazione astronomica in ambito nazionale, quindi vabbè, sì, è stata una grande soddisfazione. E ancora oggi appunto, malgrado viva Varenna, seguo ancora il gruppo, e che sono fantastici, sia in ambito appunto, come diceva Dino, divulgativo, che in ambito osservativo, perché vedere il cielo e sapere che cosa si vede, secondo me è un'esperienza, certo, fantastica. Considera oltretutto che più della metà della mia vita l'ho dedicata all'astronomia ormai.
Ecco, coglierei l'occasione per dire a ai professori di fisica: sentite un po' che cosa parte partendo dalle stelle e non dai libri di scuola, perché come dico sempre io sulle cose scientifiche, spesso l'esperienza aiuta molto di più che semplicemente studiare. Allora, niente, appunto, il GAC in realtà ha più di 20 anni, cioè associazione, caspita, storica, ma magari anche se voi siete arrivati dopo, ci potete spiegare un po' come è nato e di cosa si occupa? Dire che ce l'avete già ampiamente spiegato.
Va bene, il GAC è nato proprio per, diciamo, come gruppo di amici che si trovavano di notte a osservare il cielo, erano veramente quattro gatti, ma sentivano la necessità comunque di formare un gruppo in cui appunto farsi forza l'un l'altro e passare le informazioni gli uni con gli altri. E proprio da lì all'inizio è nato veramente come quattro persone, ha cercato di espandersi, diciamo divulgando e cercando di far conoscere anche alle altre persone del territorio che non sapevano dove andare e come osservare il cielo, e quindi alla fine cosa nasce cosa, il gruppo è cresciuto molto velocemente, ha creato un certo numero di utenti che alla fine si è trasformata nella nostra associazione, che è cresciuta raggiungendo decine e decine di persone. Abbiamo avuto dei massimi con 60 iscritti, anche di più, probabilmente nel corso degli anni, e per non parlare delle centinaia di persone che comunque ci hanno seguito. Diciamo che il filo conduttore è sempre stato quello di diventare un gruppo di amici, di persone appassionate che da soli probabilmente avrebbero fatto spegnere a breve magari anche la fiamma della passione verso l'astronomia, invece in gruppo la condivisione delle bellezze del cosmo eccetera ha fatto sì che questa fiamma è resistita per anni, e ancora oggi abbiamo dentro i soci fondatori della nostra associazione.
Ma facciamo anche di quelle cose abbastanza interessanti, non so se avremo l'occasione di parlarne, non so quanti ascoltatori conoscono l'evento che si chiama Star Party, sono delle party notturni in cui
si balla, si beve,
si mangia, no, sì. No,
si beve dai telescopi mettendo la birra, no sto scherzando.
Certo, no, ci sono questi pazzi di astrofili che si trovano in cieli, in posti belli bui, quindi o in alta montagna oppure in un posto in cui non ci siano fonti luminose dirette, strumenti alla mano, c'è chi fa fotografie, e Davide è uno dei massimi astrofotografi presenti sul territorio nazionale.
Sì, che ne approfittiamo per fargli un po' di pubblicità, una bellissima pagina Facebook Astrotrezzi, giusto?
Sì, anche
consigliamo di andare a vederla, che è molto bella.
Ce lo invidiano tutta Italia, Davide Trezzi. Quindi ci sono due categorie, coloro che come Davide si occupano di astrofotografia e coloro come il sottoscritto che esatto, si occupano di osservazione visuale, quindi molto vintage, mappe alla mano a cercare gli oggetti del cielo profondo. Lui invece sa già precisamente cosa vuole andare a fotografare, posiziona il suo telescopio, attacca la sua strumentazione fotografica e elabora, tira fuori di quei segnali incredibili.
Andate a vederlo, poi magari la condividiamo nella pausa se riusciamo su Facebook, così vi potete fare un'idea di quello che stiamo parlando. Tra l'altro tu hai utilizzato, Dino, una parola che finisce con filo, e quando le parole finiscono con filo si supera quel livello di passione che arriva nel voglio farlo, voglio comprare telescopi sempre più costosi. Ma La cosa che vi volevo chiedere è, non è solo un gruppo per voi, perché voi fate anche un sacco di conferenze, ma la cosa veramente interessante è come si fa a spiegare alla Shura Maria la massa di Sirio, gli anni luce, cioè come si fa a spiegare, allora, queste cose a persone che magari vengono alla conferenza la prima volta e dicono parla di spazio e allora senti.
Esatto, guardate, questa è stata la cosa fantastica, che forse l'esperienza più bella che abbiamo provato sul campo divulgando l'astronomia, cioè riuscire a far passare certi concetti che sembrano così complicati, veramente accademici, alla gente comune. Sarà perché appunto io mi divertivo fin da piccolo a ripetere le cose che imparavo a scuola a mia madre, che diciamo non aveva sicuramente non era una docente universitaria in astrofisica, e malgrado quella cercavo di usare le parole più semplici possibile, cercando di usare un sacco di, diciamo, di riferimenti o di confronti con la realtà di tutti i giorni.
Mamma, ma lo sai che la massa del sole, che il sole è come se un sasso fosse x volte
più o meno, nel senso che spesso tutto ciò che c'è nell'universo lo possiamo anche vedere nella vita di tutti i giorni, perché poi la fisica che ci sta dietro è veramente quella che regola i fenomeni che abbiamo intorno a noi, dalla caduta veramente di un sasso ai fenomeni che vediamo nei liquidi, in un boccale di birra o alle temperature, come girano in casa all'interno di caloriferi o di caldaie, eccetera eccetera. Quindi, facendo degli esempi pratici su ciò che la gente vede tutti i giorni, riusciamo anche piano piano a dare l'impressione di quali sono quei concetti altamente complicati. Ovvio, è l'impressione, ma le persone può bastare per far stimolare la scintilla della passione.
Esatto, perché poi un fenomeno è spesso e volentieri è una cosa su larga scala, ma può essere rimpicciolito fino a trovarne degli esempi papabili anche nel nostro quotidiano.
Assolutamente, cioè il fatto del perché una luna è rossa durante un'eclisse può partire dallo spiegare perché un tramonto è rosso durante... e quindi partendo dall'immagine del tramonto, che è una cosa che vedono tutti tutte le sere, si può spiegare un fenomeno così magari un po' più raro quale può essere un'eclisse di luna.
Esatto. Porto anch'io un esempio per spiegare la velocità della luce. Io uso sempre questo banalissimo esempio: tutte le mattine, quando l'uomo si fa la barba o una donna si trucca, quello che vede riflesso non è l'immagine del se stesso in quel momento, ma com'era qualche miliardesimo di secondo prima. Quindi ti vedi più giovane. E questa cosa qui è sufficiente per far scatenare.
Esatto, quindi adesso, domani, tutti, quando vi alzerete, vi laverete la faccia, guardatevi come eravate belli quei nanosecondi precedenti.
Stiamo creando delle stragi di massa tra le donne che adesso si vedranno ancora più vecchie.
E il trucco durerà ancora di più e dovremo aspettarle ancora di più, come la luce che arriva da altre stelle. No, scusate, ascoltatrici, dai, un po' di battutine, dai. Anche gli sciuri che ci stanno ascoltando, non spegnete. E io tendo sempre a scappare, poveri, quando mi stanno
scappando tutti allo specchio, oltretutto,
sì, esatto, terrorizzati. Ma tra le varie cose che fate, una cosa su cui ho visto che insistete molto, c'è la questione dell'inquinamento luminoso, che immagino che sia, vabbè, ovviamente dovuto al non è possibile vedere il cielo come dovrebbe essere, certo. Mettiamo da Milano o da Monza, purtroppo bisogna salire qualche chilometro, ma ci sono altri motivi che pensavo, oltre proprio al discorso di osservare le stelle? Penso proprio di sì.
Cioè. Sì, beh, l'osservazione delle stelle è la prima cosa che viene offuscata, anzi praticamente cancellata, per colpa di questa radiazione diffusa dovuta all'abuso della luce, dell'illuminazione pubblica o privata. Poi ci sono studi che testimoniano come questa eccessiva quantità di radiazione luminosa notturna altera i cicli giorno-notte, sia sulle parti sui vegetali che sugli animali. Fiore di studi, non c'è più niente da provare. Quello che gli astrofili fanno, e che il gruppo Amici del Cielo ha fatto in maniera molto 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 nobile e addirittura precorrendo i tempi, è stata quella di sensibilizzare l'opinione pubblica, al punto tale che se andate a Barzago è la sede del gruppo Amici del Cielo, troverete sulla statale Briantea, comune di Barzago, comune anti-inquinamento luminoso. È stato il primo, oltre ai primi in Europa, sicuramente il primo in Italia, a fregiarsi di questo titolo, grazie all'attività dei fondatori del gruppo, che hanno spinto verso l'amministrazione pubblica a installare già nei fine anni 90 dei primi lampade a basso impatto luminoso.
E poi li avete convinti a installare dei telescopi e ci sarà un nuovo osservatorio della NASA a Barzago con un telescopio costosissimo, si stanno già raccogliendo le firme. No, non è vero, scusate cittadini di Barzago, vi sto illudendo, non ci sarà nessun osservatorio in costruzione a breve.
A breve, certo, per no. Questo che dicevo prima, che per fare le foto che fa il Davide, per osservare le galassie che vedo io, bisogna scappare.
Ecco.
Dove?
Infatti in alta montagna bisogna andare sicuramente, almeno per quel che riguarda noi lombardi, almeno sulle Alpi. Considerate che dalle montagne, dalle Alpi lombarde, si vede comunque le luci della pianura padana, ed è questo il vero punto chiave, cioè il fatto che spesso non ci rendiamo conto come un'illuminazione sbagliata, che non vuol dire necessariamente una riduzione dell'illuminazione, ma necessariamente il fatto che l'illuminazione vada dove uno gli interessa, si potrebbe salvaguardare questo patrimonio che è il cielo. Non dico che il cielo debba essere ottimale in centro a Milano, ma dobbiamo avere la possibilità di andare a pochi chilometri da Milano e dare la possibilità a tutti di poter vedere la bellezza del cielo senza inquinamento luminoso. Questo è possibile semplicemente mandando la luce verso i soggetti, cioè il pavimento, le strade, gli incroci, e non verso il cielo, cosa che invece oggi vediamo. Andiamo in montagna e vediamo la luce dei lampioni delle città di Milano.
Infatti i miei amici milanesi ogni volta che vengono da me sono lì imbambolati con la bavetta al cielo dicendo ma esistono le stelle, ci sono davvero.
Pensate che dove dormo io devo montare, e parliamo di Varenna, quindi non di un paese di milioni di abitanti, ho dovuto montare un doppio strato di tende perché i lampioni che illuminano la strada in realtà illuminano anche tutta la nostra camera da letto. Questo spiega già come anche a livello funzionale quello che si sta facendo non è illuminare il vero soggetto, cioè la strada, ma alla fine tutto quello che ti circonda.
È solo per disturbare chi come te coltiva la passione dell'astrofotografia. A tal proposito, prima di andare con il primo pezzo che poi facciamo introdurre, non so chi di voi ha scelto Finardi.
Io.
L'ha scelto Fino, dopo lo facciamo introdurre a lui. Mi rivolgo direttamente a Davide per chiedergli di spiegarci un po' l'astrofotografia, cioè so che ti sto chiedendo uno sforzo non da poco per condensare in un minuto e mezzo cos'è l'astrofotografia, perché facciamo una breve introduzione. Allora, chi ascolta la trasmissione da un po' sa benissimo che a occhio nudo non si possono vedere le cose bellissime che ci fa vedere Hubble. E ho già parlato di radiotelescopi e radiofotografia e tutte queste cose interessanti. Abbiamo qui una persona che probabilmente lo sa molto meglio di me, per cui chi no, meglio di te per presentare questa cosa?
Allora, per quel che riguarda l'astrofotografia, io credo che avendo pochissimo tempo, la cosa principale è solo questo, il grande sbalzo, cioè l'occhio umano è uno strumento fantastico, ma non è il massimo della sensibilità. Tanto che durante la notte, quando la luce cala, l'occhio umano addirittura passa una visione monocromatica. Noi di notte vediamo in bianco e nero. È una di quelle piccole cose che si raccontano alle signore anziane nelle conferenze e rimangono a bocca aperta. È vero, provateci di notte in un posto buio e va
a vedete, signore, vedete come la TV anni 50.
Esatto, anche uomini ovviamente, non solo fosse povere donne. E quindi che cosa succede? Sostanzialmente che la macchina fotografica invece è come fosse un occhio molto più sensibile, quindi applicando le macchine fotografiche ai nostri telescopi, che sono comunque strumenti che condensano più luce di quanto l'occhio umano normalmente non fa, permette l'osservazione e la visione dell'universo a colori, cosa che il nostro occhio non può fare, oltre che a vedere molto meglio galassie, oggetti lontani, proprio per il fatto che la pellicola fotografica, oggi il sensore digitale, sono molto più sensibili del nostro occhio umano. Quindi un astrofotografo cosa fa? Prende una banale macchina fotografica, che può addirittura in certi casi arrivare ad essere delle vere e proprie webcam come quelle che avete montato sul vostro computer, agganciarla in qualche modo al telescopio e riprendere quella debole luce che ci arriva dall'universo, e poi grazie alla sensibilità dei sensori eccetera queste immagini appariranno a colori e al meglio della loro bellezza, cosa che l'occhio umano purtroppo, malgrado i suoi sforzi, non riesce a fare, e dato l'inquinamento luminoso anche questa capacità dell'occhio di riuscire a vedere oggetti lontani sta via via sempre più scemando.
Quindi un po' meno luci, per favore, comuni assessori che siete all'ascolto, combattete anche voi con noi per un cielo più pulito. Ma eccoci alla prima canzone di questa ora in vostra compagnia, cioè Extraterrestre di Finardi. Dino, perché Extraterrestre?
Come si fa a non mettere una canzone simile in un programma dedicato all'astronomia, anche se c'entra poco perché parla di extraterrestri, poi magari qualcuno si confonde, gli astrofili, gli UFO, gli alieni, non c'entra proprio niente. Godiamoci la canzone che è bellissima
e
richiama il tema
e ci risentiamo tra un attimo, ragazzi.
C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere il contatto. Diceva extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a pigliare, voglio un pianeta su cui ricominciare. E una notte il suo messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza mista ad una dolce sicurezza, l'universo è la mia fortezza. O extraterrestre, portami via, voglio una stella che sia tutta mia. Extraterrestre, vienimi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. A dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare. E dice extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Extraterrestre, non mi abbandonare, voglio tornare per ricominciare. Oh extraterrestre, portami via, voglio tornare indietro a casa mia. Oh extraterrestre, vieni a pigliare, voglio tornare per ricominciare.
Ed eccoci tornati a Gravità Zero, quinta puntata, sempre qui con il Gatch. Gatch, giusto? Sì, perché io prima ho cominciato a dire Gac, mi vergogno un po' di me stesso.
No,
però,
guarda, qualcuno usa la C forte, qualcuno
magari qualcuno vi scrive anche con la K, Gac, tutto Gac, Allora, la seconda parte della trasmissione sarà un po' un esperimento, perché non vi ho ammorbato con i soliti 10 minuti di novità sullo spazio, sull'astrofisica, eccetera, sempre grazie al sito dell'INAF, che è la mia fonte principale di informazione, ma vi ammorbo insieme ai miei due ospiti, Adino e Davide, che abbiamo spulciato un po' il sito vedendo quali sono le ultime notizie uscite. E come sempre c'è tanta roba di cui parlare. Allora, abbiamo le nuove ipotesi per l'esistenza fantomatica del pianeta 9. Adesso leggerò i nomi dei due scienziati. Konstantin Batygin e Michael Brown ci hanno riprovato per l'ennesima volta. Dopo che nel 2016 hanno provato a confutare l'esistenza di un nono pianeta ai limiti estremi del sistema solare, hanno fatto uscire un nuovo studio, secondo cui effettivamente ci sarebbe e si troverebbe a 400 unità astronomiche, per cui praticamente 13 volte la distanza che abbiamo da Nettuno. Chiedo allora ai miei due ospiti: secondo voi pianeta 9 sì o massa di detriti e la chiudiamo lì?
È una bellissima domanda, anche perché è quello che praticamente si stanno chiedendo i veri e propri astronomi e astrofisici da un po' di tempo. Effettivamente le due ipotesi sono al momento tutte e due equivalentemente corrette, danno una giusta soluzione al problema, perché il problema alla fine risulta una perturbazione delle orbite dei pianeti più esterni a seguito di un corpo o di un sistema di corpi abbastanza più o meno compatto che vi sta alle spalle, un po' come appunto era stato scoperto Nettuno e poi anche Plutone attraverso effetti simili. Quindi come sbilanciarsi sull'uno sull'altro? Serviranno delle osservazioni molto dettagliate,
è molto lontano.
Siamo arrivati nell'era della precisione, dopo gli eri della scoperta l'astrofisica sta raggiungendo questi livelli delle misure di altissima precisione proprio per cercare di identificare questo pianeta 9. Chissà se un giorno ci sarà, se un giorno sarà possibile osservarlo, perché considerate che 400 unità astronomiche sono davvero tante.
Forse
sono 400 volte la distanza tra noi e il Sole. Insomma, una bella stradina, tantine, considerando tantine, che sono 150 milioni di chilometri la distanza tra noi e il Sole. Ce n'è di strada, e anche per i nostri piccoli telescopi purtroppo non sarà mai visibile questo pianeta, almeno.
Se riusciranno mai a lanciarlo, forse il James Webb Telescope sì, potrebbe aiutarci, se ce la faranno, perché come gli ascoltatori sanno, perché io lo dico ogni puntata, che non ce la faremo mai, è come Chinese Democracy dei Guns N' Roses, o come...
Più che altro che dobbiamo anche andare a colpo sicuro, perché non avremo più uno shuttle per riparare e sistemare le ottiche, cosa
esatto,
che c'era con l'Hubble Space Telescope, e ora dobbiamo essere bravi.
Soprattutto perché il James Webb è costato veramente un'infinità e sono anni che lo rimandano, per cui NASA, muoviti per favore, sbrighiamoci a lanciarlo sto telescopio. Ok, facciamo tutti i test per assicurarci che non esploda mentre va su, o che non gli si sgancino tutte le viti come è successa una delle ultime volte. E detto questo, beh, la caccia al pianeta 9, signore e signori, è ancora aperta. Passiamo poi a un altro argomento molto interessante, uno dei miei preferiti, la materia oscura, perché io vi ammorbo sempre sulla materia oscura, non potevo non ammorbarvi anche oggi. Allora, è uscito recentemente un articolo su Physical Review D, dove dei ricercatori hanno ripreso l'idea che delle tracce di materia oscura si potrebbero trovare in rocce antiche posizionate a decine di chilometri di profondità. Pare appunto che l'interazione con le cosiddette WIMP, Weakly Interactive Massive Particles, possa aver portato i nuclei di queste rocce ad aver conservato delle tracce dell'interazione dei loro atomi interni con queste particelle. E qui tra l'altro è molto interessante, perché comunque stiamo parlando di paleologia e un sì, sacco di scienze che si combinano e vanno a cercare una cosa che stiamo cercando tutti.
Sì, è incredibile come in questi ultimi anni abbiamo capito di non capire, sappiamo di non sapere. Sì. Sappiamo di non sapere perché il 95% di quello che c'è nell'universo c'è ignoto, e di questo 95% un terzo è la materia oscura, quindi questa fantomatica materia non visibile attraverso le interazioni elettromagnetiche, che quindi non si manifesta a livello di immagine fotografica o attraverso lo spettro elettromagnetico, ma fa sentire l'influenza della gravità.
lo stanno cercando in qualunque modo, esatto. Esperimenti su esperimenti,
quindi
di tutto.
Se è influenzata dalla gravità, dove puoi andare a cercare? Laddove c'è un po' più di gravità, quindi anche sotto la Terra, sotto nella crosta terrestre, dove c'è, possiamo così, il punto di maggior accumulo di materia in questa parte dell'universo, a parte il Sole, là sotto qualcosa potrebbe venire fuori. Quindi,
sì.
Quindi che cosa poi? Davide ha fatto anche parecchie conferenze sull'argomento, cosa potrebbero essere queste particelle debolmente interagenti? Quindi c'è tutto un mondo da esplorare, e ben vengono questi segnali.
È il mondo più carino anche da osservare e da studiare, secondo me è sempre stato, ma non solo secondo me, ma secondo parte della comunità scientifica, e anche la stessa gravitazione. Cioè, se ci fosse un futuro o anche un presente, una giustificazione di questi effetti gravitazionali che hanno indotto a pensare all'esistenza della materia oscura, dovute invece ad effetti dell'interazione gravitazionale, che ancora oggi sappiamo è una delle anzi è l'unica forza al momento che non obbedisce alla meccanica quantistica.
Esatto.
E quindi che non può rientrare nel quadro generale della fisica del modello standard, che è, diciamo, ormai è diventata la cosa più bella forse che la scienza è riuscita a produrre negli ultimi 2000 anni.
Tra l'altro magari pubblicheremo prima o poi un elenco infinito di tutti gli esperimenti che stanno facendo per trovare la materia oscura. Ne approfitto per mettere una notizia che non era presente in scaletta, ma che mi è venuta in mente parlando proprio di gravitazione, nel senso che stanno per riaccendere LIGO e VIGO, se non erro. Di qualche settimana fa forse la notizia che si stanno preparando con un nuovo ciclo di osservazioni, e si spera che riusciremo a catturare qualcosa di simile alla fusione di buchi neri o a quella di stelle di neutroni, per cui stay tuned persone, perché arriveremo presto con altre notizie. Siamo qui tutti a fremere di nuove osservazioni delle onde gravitazionali.
Anzi, consiglio a tutti quelli che vogliono vedere i laboratori dove si studia la materia oscura, diciamo giornalmente, tutti i giorni. Abbiamo in Italia il laboratorio sotterraneo più grande del mondo, ne approfitterei per andare a visitarlo. Sta al Gran Sasso, sostanzialmente vicino al paese di Assergi, in provincia dell'Aquila. Approfittatene, cercate su internet i link come organizzare una visita guidata, perché le persone che ci lavorano, tra cui ci ho lavorato anch'io per anni, sono delle persone veramente grandi e sono veramente capaci di passare, di farvi vedere, di farvi conoscere la materia oscura decisamente in una maniera unica.
Vedete, e farvi capire perché è così importante e perché la stanno cercando tutti, altro che petrolio, oro, eccetera. Qui stiamo parlando di qualcosa che potrebbe sconvolgere tutta la nostra conoscenza della fisica e potrebbe colmare tante lacune che abbiamo nel capire il nostro universo. Ma torniamo un po' nei nostri dintorni spaziali con InSight, il lander che ha cominciato finalmente a scavare il suolo marziano, e no, non ci ha trovato sotto antichi resti di civiltà aliene perdute, per ora si è semplicemente fermato a una pietra, poverino, poi ha deviato,
poi deviato, sì.
E d'altronde,
perché in realtà non è una pietra ma è una pentola marziana,
sì, sì, esatto.
Acciaio Inos 1810 che non riesce a bucare. In realtà sembrerebbe invece appunto dei detriti di grosse dimensioni che sta cercando di evitare, appunto,
dribblare
per raggiungere, per fare il suo lavoro, che alla fine è quello di scavare nel terreno, alla fine di riuscire a imparare il più possibile dell'interno di Marte. Ricordiamoci, il nome stesso della missione InSight è proprio per uno studio interno del pianeta a livello sismico e a livello geologico.
Infatti non sappiamo tra l'altro se Marte ha ancora attività sismica al suo interno, cioè negli anni abbiamo imparato a conoscere più o meno tutti i fenomeni, dalle tempeste di sabbia alle sì. montagne eccetera eccetera, ma questo è un aspetto del tutto nuovo e che solo con le ultime
ormai
tecnologie
Marte sulla superficie abbiamo imparato tantissime cose, ora non ci rimane che capire veramente cosa c'è nel sottosuolo, anche perché se lì c'è l'acqua che manca potrebbe essere utile anche per la futura colonizzazione del pianeta.
Beh, ci arriveremo tanto, dai, ce la faremo entro i 30 anni a darci un'occhiata. E tra l'altro questo mi dà il là per ricollegarmi all'ultima notizia, visto che abbiamo parlato appunto di esplorazione in vista di una possibile colonizzazione, nel senso che un gruppo di scienziati guidati dal planetologo Phil Metzger nella University of Central Florida ha condotto degli esperimenti per creare in laboratorio della regolite. Dino, cos'è la... ci spiega un attimo cos'è la regolite?
Parolone per dire polvere. Praticamente, se tutti ci ricordiamo le immagini scattate dalle fantastiche missioni Apollo sulla Luna, tutta quella polvere sollevata dagli astronauti mentre camminavano sulla superficie lunare, oppure dalle basi di appoggio dell'EM, è la regolite. La regolite è uno strato di polvere continua diffusa sulle superfici della Luna o dei corpi rocciosi privi di atmosfera, che fondamentalmente è miniaturizzazione di roccia extraterrestre. Quindi ci sono tutti gli elementi chimici della tavola periodica di Mendeleev presenti in quantità notevoli, e siccome siamo sulla Luna oppure siamo su un asteroide, la gravità svolge un ruolo molto importante. Essendo corpi più piccoli, c'è meno gravità. Questo vuol dire che nel passaggio di miliardi di anni da quando sono formati questi corpi non c'è stata la differenziazione gravitazionale. Questo vuol dire che senza dover scavare troppo in profondità hai in superficie abbondanza di qualsiasi tipo di materiale. Per cui nasce questa nuova idea di business che si chiama space mining, proprio andare a fare le miniere spaziali.
Dopo i bitcoin è arrivato il nuovo mining.
Lo space mining, esatto.
Non vi servono schede video per farlo, mi spiace.
Che praticamente non vuole far altro che... l'idea è geniale. Cioè davvero, come diceva il Davide prima, ma vorremmo colonizzare Marte e magari fra qualche secolo andare anche più in là. È assurdo pensare che costruiamo le astronavi sulla Terra e poi le mandiamo in orbita per poi poter lanciare su Marte. Dovremmo costruire le infrastrutture in orbita e quindi prendendo materiali da dove costa poco a livello energetico e gravitazionale.
Esatto. Sì, anche perché l'articolo, che non ho citato integralmente, stimava che nel corso degli anni la spesa per la corsa allo spazio aumenterà esponenzialmente. Cioè stiamo sempre più entrando in quell'era, e per fortuna stiamo sempre di più cercando di capire che quello che ci circonda, magari tra qualche anno ci vedremo anche la bella base sulla Luna che tutti si augurano. Ma chiudiamo questa rassegna stampa commentata a tre voci con Hayabusa 2, perché ci tenevo a dirlo, lo dicevamo prima in pausa durante la canzone di Finardi, gli astronomi sono fantastici perché sono l'unica popolazione del mondo che può dire evviva, perché forse ce l'hanno fatta raccogliere i campioni dell'asteroide Ryugu. Ricordate, la scorsa volta vi ho parlato ampiamente di questo argomento. Io in realtà ho parlato della missione precedente, quella che aveva avuto un sacco di sfighe. Questa sembra che stia andando. Tocchiamo ferro, facciamo le corna. Sembra che stia andando un po' meglio.
Ecco, infatti la felicità a volte per gli astronomi sembra grande anche sulle piccole cose, però dovete pensare a quanto è difficile effettivamente la fisica dello spazio. Cioè quanto siamo veramente incapaci a volte davanti al lago a tirare i classici sassolini sulla superficie dell'acqua, perché siamo incapaci di tirare un oggetto e in realtà riusciamo a sparare un oggetto in un posto a milioni di chilometri di distanza dal nostro pianeta e farlo atterrare perfettamente dove noi vogliamo. È un lavoro che è durato ovviamente anni e anni di studio, tutta l'ingegneria aerospaziale e la fisica dello spazio, e quindi quando poi qualcosa sembra andare nella direzione giusta, ovviamente riuscire a dire che su un asteroide, su un qualsiasi pianeta o corpo celeste a una certa distanza riusciamo a far atterrare una sonda, addirittura a prelevarne del materiale, è un successo se si riuscisse grandioso, e quindi già forse ce l'abbiamo fatta, è una cosa
è già spettacolare. Per gli ascoltatori non è come pilotare i droni,
cioè, assolutamente
alla lontanissima, ma no, non è così. Ma c'è veramente bisogno di presentare la prossima canzone?
No, dai, vai, tutti la capiscono.
La facciamo andare, non penso che ci sia bisogno. Thank you.
time is when you die. There's no reason for it, you gotta go sometime.
Lo so che è brutto entrare su questa splendida esibizione, però abbiamo dei tempi molto corti, abbiamo ancora un quarto d'ora di trasmissione, abbiamo già dovuto tagliare metà della scaletta che ci eravamo preparati, per cui mi spiace, The Great Gig in the Sky è stata rovinata dalla mia vociona. E giusto per raccontare un aneddotino su questa canzone, la cantante, dopo essersi riascoltata appena dopo le sessioni di registrazione di Dark Side of the Moon, scappò pensando di aver fatto una orrenda registrazione. Scappò letteralmente, cioè si piondò fuori dallo studio con le mani nei capelli dicendo oh mio Dio ho fatto schifo, e invece The Great Gig in the Sky. Ma veniamo in quest'ultima parte della trasmissione a Origins e comunque alle conferenze che state organizzando in questo periodo. Il GACH infatti organizzerà a partire da questo venerdì, giusto? Venerdì 15,
sì.
Un ciclo di conferenze nella sala polifunzionale di Arosio che avrà proprio il titolo di Origins, il pianeta azzurro. La storia del nostro pianeta dall'inizio, da quando era un ammasso di sassi alla deriva nel neosistema solare, fino ai giorni nostri, con un ultimo incontro tra l'altro sul cibo, una cosa divertentissima da vedere in un manifesto su un ciclo di conferenze astronomiche. E insomma, la domanda sorge spontanea: perché un ciclo di conferenze sull'origine della Terra?
Sì, domanda bella. Allora, diciamo che innanzitutto che il gruppo, come dicevamo prima, ogni 2-3 settimane organizza qualcosa. Il comune di Arosa è stato molto ricettivo, da parecchi anni lavoriamo con l'amministrazione pubblica e ci è venuta questa idea. In realtà non è venuta l'idea a noi personalmente, ma al CICAP. Il CICAP è il Comitato Italiano contro le Affermazioni delle Pseudoscienze, è Lombardia, abbiamo parecchi esponenti del CICAP anche dentro il nostro gruppo, che ha detto: beh, proviamo a fare qualcosa che è connesso con lo sviluppo della vita sulla Terra, lo sviluppo del pianeta e anche arrivare fino ai giorni nostri. Quindi sono usciti fuori questi tre titoli, proprio l'origine, nascita e evoluzione della Terra, la storia della vita e il terzo, che è quello ironico, quello che dicevi tu, un pochettino più poi isola dal tema, la storia del cibo. Perché questo? Perché il primo argomento, chiaramente di carattere astronomico, farò io una presentazione insieme a Stefano Tosi. Stefano Tosi, che è un collaboratore del gruppo, parla proprio della parte astronomica, di come si è formato il sistema solare e da dove poi si sono condensati i pianeti fino ad arrivare alla formazione della Terra e giorni nostri. Quindi in un'ora dobbiamo condensare 13 miliardi o 10 miliardi di anni di storia. Poi
avete il dono della sintesi, la prima con l'astrofotografia, per cui ce la potete fare.
Esatto. Poi dopo interverrà Stefano Papi, che invece lavora a Milano al Museo di Storia Naturale, che è un grande divulgatore, è già stato ospite da noi parecchie volte, che parlerà in due puntate di come si è sviluppata la vita sulla Terra. E poi l'ultimo, quella la chicca, è come si è sviluppato si è evoluto il cibo. Il sottotitolo della terza serata, la storia del cibo, è dai mammut al sushi. Curiose vicende tra la nostra specie e ciò che mangiamo. È una sorpresa, sinceramente siamo tutti ansiosi di sentirlo, perché non abbiamo ancora sentito questa conferenza.
Per l'occasione tutti dovranno portare una schiscetta per fare una bella cena condivisa. No, sto scherzando.
No, niente, semplicemente questo ciclo di tre serate ad Arosio conclude un percorso che abbiamo fatto anche di recente. Abbiamo fatto un'osservazione astronomica sul territorio, sono venuti i bambini delle scuole elementari medie, un centinaio di persone hanno osservato la Luna e i pianeti e i nostri strumenti, quindi siamo fiduciosi anche questa volta di fare il sold out.
E di vedere le facce sconvolte quando direte: beh, in realtà non si capisce ancora cosa ha portato le molecole a aggregarsi e a farci qui a parlare, come dico sempre anch'io, con molto nichilismo divertito nella trasmissione. Ma a parte Origins, in realtà voi avete un ricchissimo calendario di iniziative. Stavamo dicendo giusto prima che settimana prossima a Seregno ci sarà Luca Perri,
sì,
con
c'è
L'ora della scienza. Questo titolo mi ha incuriosito.
Sì, L'ora della scienza è un'altra serie di manifestazioni che facciamo da un po' di anni col comune di Seregno. Il 22 marzo c'è Luca Perri, che probabilmente conoscete perché è un divulgatore molto 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 noto, ha scritto parecchi libri sulle bufale spaziali. Poi proseguiremo,
che non sono mozzarelle per lo spazio, ma sono le fregnacce che si vedono in giro purtroppo ogni tanto.
Se andrete sul nostro sito web, o meglio ancora sul profilo Facebook del gruppo Amici del Cielo, troverete il programma. Ci tengo a sottolineare che Davide Trezzi sarà protagonista della seconda parte di questo semestre, perché tra maggio, giugno e luglio cominceremo le celebrazioni in pompa magna del 50° anno dell'allunaggio. E Davide ha fatto molto lavoro su questa cosa qui. Magari Davide vuoi dire qualcosa sui tuoi record?
Ah, ok. No, vabbè, giusto per riprendere Luna al lunaggio, è anche carino l'idea di come si riprende la Luna attraverso il telescopio, ed in particolare l'anno scorso il 1 maggio, se non ne vado errando, è stata realizzata da me, con l'aiuto anche di altri paio di soci del GACI, l'immagine amatoriale più grande della Luna mai realizzata con una camera digitale, diciamo. Sono centinaia di megapixel che vengono a formarsi a partire da un centinaio di piccoli mosaici, di piccole tasselle di mosaico. Quindi proprio sarà il momento buono di commemorare il fatto di aver ripreso questa mega luna, anche sarà anche l'occasione appunto per parlare della luna e di diciamo così dello sbarco del primo uomo sulla luna. Vabbè.
Allora, abbiamo trovato la pagina Instagram e dalla regia ce la stavano spammando per ricordarci, poi ve la posto appena abbiamo finito su Facebook, che come immaginate qui non c'è molto tempo tra una canzone e l'altra di prendere in mano il telefono e postarvi tutto. Di solito io sono abituato dal mio computerino ad Arosio, ma oggi siamo qui. E che dire, il tempo è tiranno e siamo costretti a mandare l'ultima canzone di un gruppo molto molto conosciuto. Di chi è stata la scelta?
La scelta è stata mia, è stata mia, però fallo tu da stavolta.
Loro sono i Muse e questa è la loro Starlight. Bene, vi abbiamo coccolato le orecchie con i news, perché dovete sapere tra l'altro che di solito i miei ascoltatori sono abituati a un pezzo leggero e poi un pezzo heavy metal, perché vabbè, d'altronde loro mi possono vedere, ma anche voi mi avete visto in foto, capelli lunghi, pizzetto, che cosa ti puoi aspettare? Quindi stasera li abbiamo particolarmente coccolate le orecchie, come sempre. Però loro sono lazzaroni, perché non mi scrivono tipo che pezzo vorrebbero ascoltare. Io gli dico sempre: scrivetemi qualcosa correlato allo spazio. Loro non lo fanno. Dovete farlo. Avete sentito? Siamo alla fine. Questi ultimi tre minuti di saluti. Allora, in realtà io di solito gli ultimi tre minuti parlo del, quando riesco, parlo del cielo del mese, perché io dal punto di vista delle osservazioni, lo ammetto, sono molto lacunoso. Per cui a questo punto, siccome ho qui due grandi esperti, che cosa ci possiamo vedere di bello questo mese anche a occhio nudo?
Ma a occhio nudo, questo, i mesi di primavera sono sempre belli, perché le serate, diciamo, sono più tiepidi, non fa freddo. Cosa si può vedere? Ci sono i pianeti, che in prima serata c'è ancora Marte che è verso il tramonto, si vede un bel puntone rosso che però si diventa sempre più flebile e lontano e andrà tramontando nelle prossime settimane. L'estremo opposto, orizzonte est, quindi appena sorto, ci sono i pianeti giganti, Giove e Saturno, che stanno sorgendo, che diventeranno i protagonisti del cielo estivo, perché ogni settimana che passa loro anticipano la levata, e questo vuol dire che si traslano verso sud e verso ovest nel cielo. Per cui da maggio in poi, in prima serata, cominceremo a vedere questi bellissimi pianeti, che se nessuno ha mai fatto, consiglio di prendere un telescopio, andare in un osservatorio o venire da noi con i nostri strumenti e osservarli. È un'emozione.
Ecco, ricordiamo un attimo i contatti del GACCH, già che ci siamo. C'è un gruppo di Facebook.
Beh, c'è la pagina Facebook del gruppo Amici del Cielo. Vi consiglio di seguirla, sia per rimanere in contatto sulle nostre attività, e quindi sulle conferenze, sulle eventuali osservazioni, sia per venire in contatto personalmente con noi e quindi trovare le date per venirci a trovarci davvero. E oltretutto lì vengono anche postate tutte le immagini che i nostri astrofotografi, tra cui me, ma c'è anche Rosario e tanti altri soci, postano regolarmente sulla nostra pagina, quindi potrete anche apprezzare le bellezze del cosmo in maniera indiretta tramite le nostre macchine.
Per cui se andate in montagna e vedete della gente carica come muli che sta andando in qualche posto remoto, non sono contrabbandieri, ma sono astrofili, ricordiamo che è astrofili il termine che indica sempre quell'interesse che a un certo punto diventa malsano, no, esatto. Sano ma malsano contemporaneamente, soprattutto per i portafogli.
Esatto. giustissimo.
Cos'altro dire, ragazzi? Un applauso a voi. Grazie per essere venuti, veramente.
Grazie a voi di averci ospitato.
La prima ospitata di Gravità Zero. E stanno arrivando i delfini a cantare. Questo significa che ci risentiamo tra 14 giorni. Gravità Zero MV Radio vi dà appuntamento al prossimo lunedì. E grazie per tutto il pesce.
So long and thanks for all the fish. So sad that it should come to this. We try to warn you all, but oh dear. You may not share our intellect, which might explain your disrespect for all the natural wonders that grow around you. So long, so long, and thanks for all the fish.
The world's about to be destroyed. There's no point getting all annoyed.
Lie back and let the planet dissolve around you. Despite those nets of tuna fleets, we thought that most of you were sweet. Especially tiny tops in your friend.